טוב, צדיקים, ברוך השם, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha, che questa lezione sarà di lui nishmat moravim, Moshe Chai ben Tov, areni kaparat mishkavo. E beemet, stiamo avvicinando Rosh Hashanah, manca pochissimo, ci siamo quasi al giorno, il giorno più importante forse dell'anno, il giorno dove il mondo viene giudicato. I Bemet, che questi giorni, che sono le giorni che vengono prima Rosh Hashanah, a capoanno, sono giorni che tanta gente a volte hanno sentimenti un po', possiamo dire, negativi, nel senso che c'è un stress, c'è un paura, c'è un così un'ansia, possiamo dire, che tanti hanno perché sanno la importanza di questo giorno. E la domanda, se Bemet questa cosa è giusto o non è giusto, come devo affrontare, come devo arrivare a Rosh Hashanah, quale deve essere il mio pensiero? In Bemet, Blinedo, cercheremo un po' di approfondire su questo punto. Prima di tutto questa parasha, parashat Kitavo, una bellissima parasha, da un parte. Da un parte ci sono benedizioni bellissime, però ci sono anche maledizioni. 98 maledizioni per essere giusti. I Bemet sempre, sempre queste maledizioni vengano lette prima a Rosh Hashanah, perché noi diciamo a Rosh Hashanah, Tichle Shana Vekilolotea, andranno via quest'anno con tutte le sue maledizioni. I Bemet, questo anno non era un anno semplice. E il nostro popolo ha sofferto tanto in questo anno, e ovviamente questo è lo che chiediamo: Tichle Shana Vekilelotea, e questo anno con le maledizioni andrà via, e Tachel Shana Ubirchotea, e che Bezrat Hashem può arrivare un anno nuovo con tanti Berachot. Ovviamente che io sono molto felice anche questo anno. Rosh Hashanah non cade di Shabbat come l'anno scorso, quindi abbiamo il shofar. Quando il shofar è importante, non lo so se voi ricordate, però l'anno scorso abbiamo fatto una lezione prima Rosh Hashanah e abbiamo detto che in un anno dove non si suona il shofar, e ho un anno benissimo, positivo, mai sia al contrario. Non lo so questo anno come chiamarla, come vederla. Ognuno di voi sceglie nell'occhio suo capire quale delle due era questo anno. E comunque, dicono i maestri, tu leggi le maledizioni dicendoci il fatto che io l'ho letto e come che fu realizzato, e come che fu realizzato, siamo l'anno, che non è l'anno nuovo ancora, e adesso che l'anno nuovo andrà via. Però, tzadikim, in questa parasha c'è anche un bellissimo versetto, forse uno dei versetti più belli, sono tanti, però uno di quelli, dice a Kadosh Baruch Hu, Hashkifa mimeon kocecha, noi chiediamo Hashkifa mimeon kocecha min hashamayim, ubarech et amecha et Israel, ve'et ha'adama asher natata lanu, kasher nishbata la'avotenu eretz zavat chalav udvash. Che bellissimo! Cerco di tradurlo, anche che non sarà facile. Quindi tu voli benevolendo lo sguardo, sì, Hashem fa il suo sguardo, sì. Adesso è positivo, è ovvio che è positivo. Nel momento che Hashem ti guarda, già tutto è soluzionato. Se Hashem ti guarda, se tu hai la intenzione del creatore, no? Noi sappiamo che tante volte uno vuole avere un'audienza con il re. Al momento che lui già ha ricevuto l'audienza con il re, può parlare con il re, dice, adesso che già posso parlare, sto tranquillo. Il fatto che posso parlare con lui, già sicuro le cose si sistemeranno. Ancora di più, Melech Malchea Melachim, se Kadosh Baruch Hu, se tu hai il merito di ricevere il sguardo di Hashem, anche questo si deve capire, che vuol dire Hashem non guarda sempre. È ovvio che Hashem guarda sempre. È ovvio che ogni momento Hashem sa tutto che succede, Borea Olam sa in qualsiasi momento che succede nel mondo, con qualsiasi uomo, qualsiasi pensiero, qualsiasi azione. Però voglio dire che questo sguardo, parliamo di, non di un sguardo nel fatto che vede adesso quello che non vede sempre, parliamo di un sguardo che proprio apporta abbundanza con lui, parliamo di un shefa, di un'abbundanza che scende dal cielo, Hashkifa mimeon kocecha dal cielo e benedisce il tuo popolo Israele e la terra che ci hai dato, siccome si avevi giurato ai nostri padri una terra di stille, latte e miele, eccetera. Quindi Hashem dà una bellissima benedizione. Tutto avrai. E la domanda, qual è la condizione per ricevere questa berachà? Dobbiamo un po' capire la nostra parasha un po' prima su che parla. E una delle cose che la parasha parla è vidui ma'asot. Quale voglio dire vidui ma'asot? Tzadikim, oggi noi lavoriamo qui in Italia, ci sono tasse, si deve pagare IVA, si deve pagare qui, si deve pagare là. Anche nella Torah ci sono tasse. Anche nella Torah nostro, quando uno viveva nella terra di Israele, quando il regno era del re dell'Israele, secondo la halakha, secondo la legge ebraica, secondo la Torah, ci sono tasse. Quanto sono queste tasse? Le tasse molto semplici. Dice la Torah, 2% del raccolto devi dare al Kohen. Questo è il primo tasso. Hai 100 mele, 2 meli al Kohen. Il secondo tasso è 10% che viene dato a Levi. La verità è che non sono 10, 10, perché se tu hai tolto 2, hai 98, deve dare di 10 di 98, sono 9,8%, sì? Quindi un altro decima dello che rimane deve andare a Levi. Quanto questo fa senso? Noi sappiamo che quando il popolo ebraico è entrato nella terra di Israele, la terra di Israele fu divisa tra le tribù. C'è un tribù che non ha ricevuto nessun parte nella terra. E questo chi è? Il tribù di Levi. Perché? Perché Levi deve dedicare la sua lavoro, la sua vita alla sacerdotia, deve dedicare il suo lavoro e la sua vita a occuparsi solo dello che è spirituale, la crescita del popolo e il lavoro nel Bet HaMikdash. E per questo ha detto Hashem, quelli non devono lavorare e per quello non riceveranno un parte nella terra, però tutti i loro fratelli che lavoravano avranno bisogno di dare 10% del loro raccolto a quello che si dedica a tutto che è ciò è spirituale. Quindi, ripeto, 2% al Cohen, 10% a Levi e là abbiamo un ultimo 10%, che questo 10% è molto interessante. Noi sappiamo che il ciclo dell'agricoltore viene diviso in sette, perché noi abbiamo 6 anni che lavoriamo la terra, e il settimo anno che è un anno sabbatico, stessa cosa con le settimane, 6 giorni lavoriamo, e l'anno, il settimo giorno è Shabbat. Quindi stessa cosa con l'agricoltore. 6 anni si lavorava la terra, e il settimo anno non si lavorava. Quindi 2% al Cohen, 10% a Levi, un altro 10% dipende. È il primo e il secondo anno dell'anno sabbatico del ciclo dei sette viene dato al povero. Tu cerchi il povero, è ovvio che il povero ci sta precedenza, prima la famiglia, dopo le vicini, dopo la città e dopo tutto il paese. E dopo tutti del tuo popolo che sono anche fuori dal tuo paese. Sì, questo è il primo anno e il secondo anno. Invece il terzo anno, questi 10% non viene dato al povero. Uno ha una mitzvah molto particolare. Deve prendere il 10% del suo raccolto, andare a Gerusalemme, e mangiare là, e il raccolto ringraziandoci il creatore per tutto ciò che lo ha. Adesso potete immaginare che di solito uno che fa agricoltore, che ha una vigna o un campo di mele, per esempio, 10% non è un mele, 10 mele. Se tu hai un raccolto, per esempio, di 100 ton, un ton, a volte 10% può essere 10 ton, può essere 1000 kg, può essere 10.000 kg. Come fa uno ad andare a Gerusalemme e mangiare 1000 chili di uva? Anche se lui mangerà dalla mattina fino alla sera un anno intero, non potrà mangiare queste quantità di uva. Quindi, ovvio, che devi fare? Devi mangiare e devi invitare tutta la gente che ci sono, ragazzi. Deve mangiare questo. Io devo ringraziare il Creatore per tutto ciò che ha dato. Adesso mangiamo tutti insieme. E che belle potete immaginare le banchetti che si facevano nel terzo anno in Gerusalemme, banchetti di cibo, di frutto, di agricoltore. Che simcha, che gioia! Si mangiava, si festeggiava, si ingraziava, si cantava! E qual cosa bella. Fra parentesi, molto interessante di notare. Perché questo si fa solo il terzo anno? Se perché le prime 2 anni, questi 10% vanno al povero, e solo il terzo anno vai a Gerusalemme? Dicono i maestri, uno non può ingraziare e festeggiare lo che Hashem lo ha dato senza che lui pensa dell'altro. Non esiste. Prime 2 anni dai alle poveri. O che poveracci tu, Hashem ti ha benedetto, ti ha dato, però quelli poveracci non ce l'hanno. Quindi come festeggiare? Come puoi festeggiare? Tu sai che ci sono gente che non hanno questa fortuna che tu hai avuto, questa benedizione che Hashem ti ha mandato. E per questo prima 2 anni dai al povero. Dopo 2 anni che hai dato al povero, adesso è il terzo anno, puoi andare a fronte a Kadosh Baruch Hu e puoi ingraziare il Creatore. E quanto tzaddikin questa cosa è importante. Quanto è importante ingraziare. Siamo a Rosh Hashanah, stiamo avvicinando a Rosh Hashanah. Ognuno di noi ha una lista intera di richieste, sono sicuro. Ognuno di noi, Parnassai, salute, è qui, è per mio zio, per mio fratello, per mia madre, per mio figlio. Oh, una lista intera di richieste che ce l'ha, materiale, spirituale. Ragazzi, abbiamo anche una lista di ringraziamento. Se prima di mandare la richiesta di tutto che tu ce vuoi, ce l'hai una lista di ringraziamento? E sempre io racconto questa storia, che una storia che è importante raccontarlo e ogni anno la dobbiamo raccontare. Un giorno un grande rabbino, dopo 120 anni, arriva al cielo, a fronte al Creatore, e a Kadosh Baruch Hu lo dice: vedi, tu eri un tzaddik, un uomo giusto, un uomo pio, io ti faccio entrare in paradiso, però come tu eri così buono, chiedi di me qualsiasi cosa, io ti darò. No, quello rabbino dice: vedi, Hashem, che posso chiedere più del paradiso, più della vicinanza tua? Sì, fra parentesi, che vuol dire essere nel paradiso? Tanta gente a volte hanno sbagliato le concetti, ma sia, non siamo l'islamico con vergini o con non lo so, o non siamo il cristianesimo che ci sono fiume di acqua, i sole, i mele, no, no, no. Paradiso, voglio dire, sentite questo, che tu stai seduto con tutti in un cerchio, e nel centro ci sta Kadosh Baruch Hu, e tu vedi il Creatore. Questo è il paradiso. Sei là seduti e godi, le maestri dicono, uno non può immaginare quanto un uomo gode solo del fatto che lui vede il Creatore. Questo è il paradiso. Quindi, se qualcuno aveva pianificazioni diverse di andare, non lo so, essere sul mare con il sole, mangiare qualche cocktail, non lo so, che ognuno con le sue immaginazioni, non è quello il paradiso per niente. È ovvio che il paradiso è una cosa spirituale e manco possiamo immaginare, iniziare ad immaginare di che si tratta. Comunque, questo rabbino riceve il suo richiesto. E Asher dice: vedi, io ce l'ho solo una domanda. Fammi un po' vedere come lavora il meccanismo tu. Quando noi preghiamo, noi ebrei, chiediamo domande da te, come lavorano le cose? Come fai per a uno dare, a uno non dare? Come vengono scelte le cose? E Kadosh Baruch Hu dice: non c'è problema, chiama un angelo, dice prendelo, fallo un giro qui nel cielo, fallo vedere come le cose non lavorano. Poi il rabbino va con un angelo e questo angelo lo fa entrare in una sala gigante, 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 e vede pieno di angeli, pieno di angeli, e tutti gli angeli stanno correndo con lettere, piene di lettere, piene di busta, uno, l'altro, tita. Il rabbino chiede: chi sono questo? Dice: ah, questa è la sala delle preghiere. Ogni ebreo che prega, tu vedi questa lettera, ogni lettera è una richiesta al Creatore. E tu vedi quello, saluto, quello vuole quello, quello vuole quello. E noi sistemiamo le richieste. la mandiamo al creato. Oh. Dopo entra in un'altra sala. Questa sala è ancora più grande della prima sala. E anche là, pieno di angeli, lavorano, lavorano qui, là, lì. C'è qui che, vedi, qui è la sala dove le richieste vengono approvate. Dopo che Hashem ha ricevuto le richieste, Hashem manda ognuno lo che lui vuole. Dice, wow, che bello! Che bello che la sala dell'approvazione delle richieste è ancora più grande delle richieste. Quanto Hashem ha misericordia sul suo popolo. Tom entra in una terza sala, vede tantissimi angeli, però nessuno lavora, solo due, due, tre. Due, tre, piccolo, una piccola busta con lettere. Dice, che succede? La stessa sala ha tantissimi angeli che lavoravano, qui tutti sono seduti e non fanno niente. Dice, sì, questa è la sala del ringraziamento. Dopo che Hashem manda a ognuno lo che ha pregato, ci sono quello che ringraziano. Ormai questa sala non lavora così tanto. Non arrivano così tante lettere di ringraziamento. Il Be'emetz HaTzaddikim, questa è una cosa che noi dobbiamo sempre ricordare. Siamo prima di Rosh Hashanah, va bene le richieste, va bene, però mandiamo qualche lettera di ringraziamento prima per tutto il buono che abbiamo ricevuto, per tutto che Hashem ci ha dato. Si racconta che un giorno una maestra è entrata in una classe e ha detto agli alunni: alunni, fatemi un favore, scrivetemi sulla lettera quali sono le sette meraviglie del mondo. The Seven Wonders, dice in inglese. Conoscete le Seven Wonders? C'è discussione, no? Taj Mahal, il muro cinese, è qui e là. Le sette Wonders, il Grand Canyon, da papà, sette le piramidi. Sì, le sette wonders, le sette meraviglie. E la maestra vede che tutti stanno scrivendo le meraviglie, bello. Però vede che una delle sue allunne, una ragazza giovane, non sta scrivendo. Dice, va bene, poveraccio, forse quello non sa, e lo vado ad aiutare. La maestra va a lei. Dice, perché non stai scrivendo le sette meraviglie? Abbiamo studiato nella lezione di storia quali sono le sette meraviglie che la gente hanno costruito nella storia nostra. E tu, maestra, ho difficoltà a scegliere quali sono le sette meraviglie. Ci sono così tanti meraviglie. Maestra dice, tanta meraviglia, dice a se stesso, mai ho sentito di così tanto, però che vuol dire tanto? Chiede a questa bambina giovane. Dice, vedi, io ce l'ho un parente che non vede, è cieco. E io ogni mattino mi sveglio, riesco a vedere. Che bella meraviglia. Io ce l'ho un altro amico mio, poveraccio. Lui ha un braccio, non riesce a spostarlo. Io ogni mattino mi sveglio, riesce a spostare il mio braccio. Ce l'ha una zia, poveraccia, lei senza apparecchi nell'occhio e nell'orecchio non sente, e anche con l'apparecchio sente così così. E io, Baruch Hashem, riesco a ascoltare. E io ce l'ho un amico, poveraccio, balbetta, balbetta, poveraccio, ogni parola lui vuole dire dura tantissimo tempo fino a che lui riesce a pronunziare. E io parlo, parlo. Così tanto meravigli. E la Moà non la faceva. Uscito un lacrimo dal suo occhio. Quanto saggezza di una bambina piccola. Quelle sono le meravigli vere. Per questo tzaddikim abbiamo l'obbligo, ognuno di noi, prima di Rosh Hashanah, ci mettiamo a parte in un posto. 10 minuti, 5 minuti e riflettiamo, iniziamo a ringraziare per tutta la bontà che Hashem ci ha mandato questo anno, tutte le cose bene, possiamo parlare, possiamo vedere, possiamo muovere, possiamo mangiare, possiamo fare tutto quanto. Dobbiamo ringraziare HaKadosh Baruch Hu per tutto questo. Comunque, Tzadikim, voglio andare avanti perché non è questa la lezione oggi. C'è una cosa che si deve fare il quarto anno. Azod Apam, ripeto. 10% Cohen, 10% Levi, 10% primo, secondo anno al povero, terzo anno si va a Yerushalayim, ringraziare il Creatore per tutto quanto che ha dato. Però c'è una mitzvah, e questa è la mitzvah che viene parlata nella nostra parasha, che è la mitzvah che si deve fare per ricevere la benedizione di HaKadosh Baruch Hu, e questo si chiama Vidui Ma'asot. Che voglio dire Vidui Ma'asot? È il quarto anno a Pesach, fino all'ultimo giorno di Pesach, questo giorno che tu la devi fare, è giusto andare al Beit HaMikdash e fare una dichiarazione. E tu devi dichiarare così: io dichiaro a fronte di te, il Creatore, che ho fatto tutti questi anni, tutte le tasse che devo pagare, ho fatto la decima, ho pagato 2% al Cohen, ho pagato 10% a Levi, ho pagato 10% al povero, bi'arti hakodesh min habayit. Non mi è rimasto dentro casa un grano che non è mio. E questo è lo che uno fa il quarto anno. Un'altra parola, non dà una donazione, non fa nessuna cosa, fa una dichiarazione, dichiarando che ha fatto lo che aveva bisogno da fare. E subito, qual è la ricompensa su questa dichiarazione? Questa beracha che ho letto, Ashkifa mi meon kocecha, Hashem ti manderà la benedizione e tutto quanto, e il tuo popolo Israele, una terra di latte, di miele. Non ho capito, però scusa, che ho fatto? Non ho fatto niente. Ho solo dichiarato che ho fatto lo che Hashem ha voluto di fare. Questa benedizione non mi deve dare il quarto anno quando dichiaro che ho fatto lo che ho fatto. Dopo che ho dato la donazione, dammi la benedizione. E mi dai la benedizione adesso? Sì? E anche, che tipo di parole è vidui? Perché le mai si chiamano questo vidui? La parola vidui in ebraico vuol dire confessare. Confessare di solito è un contesto negativo, no? Immaginate. Eh sì, uno va alla sua moglie, dice: moglie mia, per favore, deve confessare qualcosa. Potete immaginare, la moglie solo sente queste parole, deve confessare, il suo cuore inizia a battere, inizia a essere stressato, dice: che va a dire mio marito adesso? Confessare? Oh, che succede? Che ha fatto? Io non sono abituato che mi parla così. Io e il marito, invece di dire cosa negativo, dire sì, devo confessare. Io sono un marito buono, io mi comporto bene, io sempre vedo che nessuna cosa mancherà dentro casa, io sempre mi comporto bene con le bambine, io sempre sono attento di regalarti, di aiutarti, di essere là per te ogni volta che hai bisogno che qualcuno ti ascolti, che qualcosa ti senti. E Baruch Hashem. La moglie sospira un sospiro di tranquillità, dice: oh, ho pensato che quello va a confessionare, vede che Baruch Hashem. Ho detto là della moglie, dice: scusa, per lui è un po' matto, che vuol dire? Lui ha detto confessare. Sì, è ovvio, un marito fa le cose che deve fare, che vuole, forse vuole un regalo, forse vuole qualcosa. E sembra che stiamo facendo la stessa cosa con il creatore. Andiamo là al quarto anno e confessiamo. Qual è la confessione? E abbiamo fatto quello che lui ha chiesto. E non solo questo, la ricompensa su questa confessione è che tu ricevi una benedizione, addirittura una berachà. La domanda: qual è il chiavo? Qual è la storia? Asbemet, che la parola vidui in ebraico può essere confessione di peccati, però può essere anche ammettere. Sì, uno che ammette che ha fatto qualcosa, sia positiva sia negativa. Vidui è anche levadot. Levadot viene anche dalla parola essere certo. Per esempio, uno ha chiuso la porta, vuole essere sicuro che lui ha chiuso la porta, ritorna, levadot, vedere che la porta è chiusa. Questa è la domanda. E ci fare il concetto di controllare lo che già sai, che è così, solo essere certo, sì, con la parola confessare le peccati. Qual è il collegamento? E qui c'è di chi viene una cosa interessante. Profondo cerchiamo di spiegarlo. Tante volte noi pensiamo che Rosh Hashanah è prendere tutto ciò che noi sbagliamo, prendere tutto ciò che noi facciamo negativo, e concentrarsi su questo, chiedere perdono di Hashem per tutto il nostro peccato, per tutte le nostre trasgressioni, vedere il negativo, e questa cosa porta tante volte stress, porta tante volte depressione, porta tante volte ansia. E Hashem ti dice che non è questo il cammino. La prima cosa che uno deve fare, prima di pensare su tutte le cose negative, sì, si deve anche pensare su quello che devi migliorare, non sto dicendo di no, però c'è un passo prima. Un passo prima è concentrarti su tutte le cose positive che fai. Sì? Cosa positiva? Uno dice, va bene, che faccio io positivo? Io sono un uomo semplice. Ma non sei un uomo semplice. Non sei un uomo semplice per niente. Rispetti i tuoi genitori, fai mitzvot kibbutz avaim. Ti comporta bene con la tua moglie e fai ve'ahavta le'rayecha kamocha. Vai al tempio di Shabbat, fai un kiddush, fai mitzvot kiddush. Vai a vedere un povero, lo dai tzedakah, fatto mitzvot tzedakah. Quanto buono uno fa. Quanto mitzvot. Dicono le maestre, affilu recanim shebecha mele'im mitzvot karimon. Anche quelli che sono vuoti, vuoti, recanim, sì? Vuoti, mele'im mitzvot karimon. Hanno così tanti mitzvot come le semi del melograno. Che sono delle ragioni perché si mangia melograno di Rosh Hashanah. Per far ricordare questa Gemara famosa. E dirti che anche quelli che sono vuoti, sì? Perché vuoti? Perché il melograno è una cosa interessante. Il melograno ha detto quando tu lo apro, non è tutto frutto. Quando tu prendi, per esempio, l'arancia, è una buccia da fuori, tu la apri e dentro è tutto frutto. Il melograno fino a dentro è mischiato buccia con frutta, sì? Uno del lavoro che la donna deve fare a Rosh Hashanah, che non è un lavoro facile, perché il melograno sporca tanto, dovete sapere, il sporco del melograno e dei vestiti non è una cosa facile, e separare, mischiare di questa buccia, sì, tutta la frutta, è tutto interacciato, tutto il melograno è interacciato, frutta con buccia dentro alla sua profondità. Questo allude all'uomo. Anche l'uomo più peggio che esiste. Perché la buccia, che è la buccia? La buccia è una cosa che non è mangiabile. La buccia, anche di solito, è una cosa amaro, no? La buccia dell'arancio, per esempio, del limone, è una cosa amara. Anche che fa parentesi, anche della buccia, anche dell'amarità si può far uscire cose positive. Sì? Voi sapete che del limone si fa olio di limone, non so se voi la conoscete, non è una cosa che si può comprare nel negozio. Però, per esempio, in Coca-Cola, quando tu bevi Coca-Cola o qualsiasi cosa che mettono dentro il gusto di limone, non è sugo di limone. Loro prendono il limone, e con spine nella buccia così, tac, 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 esce una cosa che è come olio. Nel fino è una bottiglietta così di olio, sempre come olio di oliva. Però è di limone e ha un gusto forte, forte, però una goccia di questo ti dà un sapore saporissimo. Questo è un altro concetto, che anche la buccia stessa è positivo, però questa è un'altra lezione. La buccia, sì, la buccia fa alludere questo che è negativo, invece il frutto è dolce, il frutto è mangiabile. Dio ne maestri, anche un uomo che mai sia è lontano, che la sua buccia va dentro la profondità, non solo da fuori, lui ha una buccia dentro. Comunque, sempre con questa buccia c'è una frutta, tutto interacciato. Dicono i maestri, se uno pensa che lui non vale, e se uno pensa che lui è negativo, e se uno pensa che lui è, chi è lui? Che vai a confessare?
Vuol dire confessare? Che vuol dire vidui? Scusa, che usa la parola confessione è anche un problematico perché nell'ebraismo confessione non è esattamente la stessa cosa, però vidui sembra la parola ebraica, no? Parole belle, Baruch Hashem. Perché uno deve fare il vidui? Tzedikim, il vidui è la comprensione che qualcosa dentro di te non va bene e tu hai la capacità di cambiarla. Se tu non hai la capacità di cambiare, e il vidui non è un vidui valido. E un uomo non capisce che lui ha la capacità di cambiare le cose fino a che capisce quanto lui è importante, quanto lui è positivo e quanto dentro di lui ci sono cose bene. E per questo dice a Kadosh Baruch Hu, tu prima di confessare devi fare vidui ma'asot. Che vuol dire vidui ma'asot? Prendere una lista e scrive su questa lista tutte le cose bene che io faccio. E vedi questa lista e tu vedrai quanto cose bene fai, ma anche tu le accorgi quanto cosa buono fai. Una parola qui, un'azione qui, una tzedakah qui, una mitzvah qui, un psalmo qui, un Shema Yisrael qui, un filin qui, un candela di Shabbat là, un kiddush là, vedrai che sei pieno di mitzvot. E più che vedrai che sei pieno di mitzvot, più che capirai quanto sei bello, e più che capirai quanto sei bello, più che questo ti darà la forza a capire che queste cose che sono meno adatto, devi cercare a cambiare. E il Rambam Moshe Nu Masher Rabbeinu Ben Maimon, il grande Maimonides, quando lui scrive nel suo libro e nel capitolo dove lui porta la mitzvah della Teshuvah, lui porta anche il concetto di libero arbitrio. E uno può dire qual è il collegamento tra di questo? Molto semplice. Perché se uno non crede che lui è buono, e uno non crede che lui ha la capacità di fare la cosa buona, che lui va a fare Teshuvah, lui va a fare ripetimento, lui va a cambiare le cose. E questo tzaddikim, la prima cosa che ognuno di noi deve fare, deve ringraziare il Creatore non solo per la bontà che lo manda, deve ringraziare per la bontà che ce l'ha dentro di lui. In Bemezza di chi, vediamo se riusciamo a approfondire ancora un po'. Nella nostra parasha c'è una bella benedizione. Dice la Torah, Baruch atah bevoecha u Baruch atah betzetecha. Che vuol dire Baruch atah bevoecha? Sarai benedetto quando entri o quando arrivi, dipende come tu la vuoi tradurre, u baruch ata betzetecha, e sarai benedetto quando esci o quando uscirai. Ibemet, qui c'è una domanda da fare, che vuol dire sarai benedetto quando arrivi e sarai benedetto quando esci? Uno prima esce da casa e dopo arriva a un posto nuovo. Sempre che si deve invertire questo versetto. Benedetto sarai quando uscirai, da dove sei? Perché sempre esci da un posto prima di arrivare a un posto, e dopo sarai benedetto quando tu arrivi. Che vuol dire? No, benedetto sarai quando arrivai, e benedetto quando uscirai. Sembra che la Torah ha invertito questo. E ovviamente questa domanda viene chiesta dal Midrash. Voi dovete sapere che qualsiasi posto nella Torah che si trova un Midrash, sì? Midrash sono, possiamo dire, fa la parte della Torah orale, che spiega le cose che letteralmente, testualmente non si vede, le storielle o il background, quello che ci sta dietro. Ogni posto che c'è un Midrash è perché c'è una difficoltà a capire il testuale. Se tu vedi un Midrash su un versetto, sappi che in questo versetto c'è una difficoltà di capire, hai bisogno di qualche introduzione. Quindi il Midrash chiede questa domanda. E ci sono tante risposte. La prima risposta dice il Midrash: benederai quando arrivi, si parla del nascimento. Uomo primo arrivo a questo mondo, nasce. Quando sei benedetto, quando vieni, quando sei puro, quando il bambino è santo, quando il bambino è Kodesh Kodashim. Mille maestri, il Beit HaMikdash sarà costruito grazie ai bambini che sono puri. Baruch atah bevoecha, sarai benedetto quando arrivi. U baruch atah betzetecha, questa è la benedizione vera. Quando arrivi, ovvio che sarai benedetto. Ti benedisco che quando uscirai, uscirai almeno come sei arrivato. Che la benedizione, uno che riesce a uscire
Come che è arrivato? Non di più già parliamo di livello alto, almeno uscire come sono arrivato. Però c'è un altro Midrash che dice: no, questo versetto parla di Moshe Rabbeinu. Benedetto Moshe Rabbeinu quando è arrivato, e benedetto Moshe Rabbeinu quando è uscito. Adesso si deve capire che vuole dire Moshe Rabbeinu. Benedetto quando è arrivato, benedetto quando è uscito. Dice il Midrash, sì. Moshe Rabbeinu è benedetto perché lui ha avvicinato questi che sono lontani. Qual è la benedizione vera? Quando un uomo riesce a avvicinare qualcuno che è lontano, a volte su stesso, però ancora di più altri. Chi Moshe Rabbeinu ha avvicinato quando lui è entrato? Sbatia, figlio del faraone. Moshe nasce e avvicina la figlia del faraone. E chi Moshe Rabbeinu ha avvicinato quando lui è andato via? Nella beracha, nella ultima beracha, Vezot haberacha, che dice Moshe Rabbeinu, Yehi Reuven ve'al yamot. Vivrà Reuven e non morirà. Che voglio dire? Il massimo è molto semplice. Batia bat Parò, la figlia del faraone, era molto lontana. Perché? Perché ha vissuto in una casa di un uomo terribile, un uomo che voleva uccidere il popolo ebraico, un uomo che ha decretato. E lei era così lontano dal creatore in questo momento, così lontano della verità. E questa cosa quanto è sbagliata. E quando arriva Mosè, lei va al fiume, faccio la storia corta, non voglio raccontare adesso tutta la storia di Batia, però voglio arrivare al concetto. Vede Moshe Rabbeinu e lo prende a dentro. E che fa? Si avvicina al creatore, inizia a fare crescere Moshe Rabbeinu. Tzadikim, noi leggiamo questa storia ogni anno, però non capiamo che questa storia, dovete immaginare, solo per immaginare, mai sia il Machshemo Hitler. Non so se neanche se si può nominare un uomo così cattivo, però immaginate lui avere una figlia, immaginate, e questa figlia sa che il padre vuole uccidere qualsiasi ebreo che c'è, e invece di aiutare il padre, prende un ebreo, ha dentro casa, lo fa crescere come figlio suo, sulle piedi, sulle braccia di suo padre. Così lo dovete immaginare, Faraone forse era peggio di lui, o più o meno equivalente sicuro, sì? La sua figlia prende Moshe Rabbeinu, lo mette dentro casa e lo fa crescere. E Behemet, dice a Kadosh Baruch Hu, in questo mondo, qualsiasi mitzvah che tu fai misura per misura, tu hai fatto crescere il mio figlio, che è Moshe Rabbeinu, quello ebraico, e lo ha chiamato il tuo figlio, io farò chiamare te la mia figlia. E grazie a questo Batia viene chiamato Batia. Che vuol dire Batia? La figlia del creatore, Bat Ya. Quindi dice il Midrash, Baruch atah bevoecha, tu sei benedetto Moshe, perché appena sei nato hai avvicinato qualcuno che era molto lontano. Però anche quando muori avvicina, chi ravvicina Reuven? Qual è la storia di Reuven? Sappiamo, faccio la storia corta perché arrivare al punto. Jacobino aveva quattro mogli, no? Rachel, Lea, Bilha, Zilpa. E ogni moglie aveva la sua tenda. E il letto fisso di Jacob Avinu era dentro la tenda di Rachel. Fa parentesi, Rachel è la sola più piccola, no? Reuven, il primogenito, lui è il figlio di Lea, non è il figlio di Rachel. Quindi Reuven si è offeso che il letto del suo padre non sta nella tenda di sua madre, che è la primogenita, però è la tenda della più piccola. E non solo questo, quando Rachel muore, uno può pensare, va bene, spostiamo il letto della tenda di Rachel alla tenda di Lea. Invece no, il letto di Jacob Avinu va nella tenda della serva di Bilha. E là, Reuven si arrabbia tanto, dice così vergognare, la serva addirittura vale di più della mia madre, senza chiedere permesso. verso eletto, della tenda della serva fino al letto, dentro la tenda sua, del suo padre. E questa cosa viene vista come una cosa così grave, fino a che la Torah dice che è come fosse mai si è avuto rapporto con lei. Così cattivo è questa azione. E ovviamente vediamo che Jacob Avinu, nella parasha di Vayechi, prima di morire, sta parlando molto duro con Reuven. Pachas kamay mal totah, tu sei impetuoso come l'acqua, alita al mishkaveh avicha, hai tradito. Sì, ma Jacob Avinu parla molto duro con Reuven. E le maestre dicono che Reuven ha iniziato a allontanarsi, o che Reuven ha capito che lui forse vale poco. L'autoestima di Reuven è caduta molto. E come sempre, questo forse possiamo collegare all'inizio della lezione, se tu non capisci le tue virtù, non fai fare teshuva. E Reuven piano piano si sta allontanando, senza allontanare, senza spiegare troppo, perché vuole arrivare al punto. Fino a che Moshe Rabbeinu, prima di morire, dice un versetto. יחי ראובן ואל ימות. ויברא ראובן אינון מוריך. Questa è l'ultima ברכה, l'ultima ברכה che ראובן ריצ'ינג. E se mai significa che con questa ברכה, ראובן non solo si è avvicinato al creatore, ראובן forse è diventato il tribù più forte di tutti le 12 tribù. Perché? Per poche parole di speranza. Perché Mosè dice: tu non morirai, vivrai. In altre parole, quanto sei importante. Con tutto quanto che hai sbagliato e hai fatto, va bene, non lasciamo stare, non dico che hai fatto la cosa giusta. Prima non ti voglio parlare delle punti negativi, voglio parlare quanto sei importante, quanto sei bello. Vivrai, vivere. Della bocca di Moshe Rabbeinu non parliamo di viva materiale. È ovvio che Moshe Rabbeinu non parla di materialità. Ovvio che un grande come Moshe Rabbeinu, quando parla di vivere, parliamo di vitalità vera, di spirituale, di avvicinanza al creatore, di bontà, di shefa, di tutte le cose buone che esistano, di abbondanza, di provvidenza divina, eccetera, eccetera, eccetera. In bemezza di chi? Vediamo che Moshe Rabbeinu, questo era il suo lavoro del momento che è nato fino a che è morto. Non per niente il Midrash porta l'inizio e la chiusura, perché lui ha dedicato la sua vita a questo, avvicinare se stesso, amici, famigli, parenti, città, popolo intero. C'è scritto che quando Moshe Rabbeinu voleva entrare nella terra di Israele, Moshe Rabbeinu ha pregato, Hashem ha pregato a Hashem, in questo momento. C'è un libro che si chiama Megale Amukot. Megale Amukot è un grande cabalistico. Lui ha scritto sulla prima versetto di Vaitranan 252 spiegazioni. E tutti molto profondo, molto, molto, molto profondo, incredibile. 200, un libro intero. Megale Amukot scrive sulla parasha di Vaitranan, sul primo versetto, 252 interpretazioni. E credetemi, ogni interpretazione è più grande dell'altra. Nell'interpretazione 187, quindi adesso parliamo solo del 187 di tutte le 252. Dice: chi ha voluto Moshe Rabbeinu? Perché lui prega entrare nella terra di Israele? Dice: c'è una promessa che le atid lavo nel giorno del Mashiach, le atid lavo b'achrit hayamim, Hashem farà così che purificherà le cuore non solo del popolo ebraico, però di tutto il mondo, di tutti i popoli, che tutti si avvicineranno al Creatore. E noi sappiamo che Moshe Rabbeinu, questo è quello che lui vuole. Lui perché vuole entrare nella terra di Israele? Non per se stesso, perché vuoi avere il merito, essere quelli che aiuta a avvicinare tutti, e grazie a questa avvicinanza arriva il Mashiach. E questo è lo che dice Vaitranan nell'Hashem: io non prego al creatore che mi fa entrare, non è quella l'interpretazione, io prego per il creatore che mi fa entrare. Ossia, non sto pregando a te che mi fai entrare per me, sto pregando che mi fai entrare per te, Io voglio essere quello che porta il Mashiach. Come si porta il Mashiach? Molto semplice. Avvicinare tutti quelli che sono lontano. Quando Baetai, Aetai, questo momento, qual è questo momento? Solo un momento. Qual è il momento che stiamo tutti aspettando? Dice il Megale Amukot. Baetai, solo un momento, il Mashiach, la redenzione. Tutto sarà perfetto. E non ci sarà più cattiveria, non ci sarà più malessere. E tutto il mondo sarà pieno della saggezza di Hashem e tutti riconosceranno Hashem. E questo è quello che voleva Moshe Rabbeinu, voleva portare il Mashiach, voleva avvicinare tutti. Molto semplice, anche noi possiamo portare il Mashiach. Invece, che lo dice a Kadosh Baruch Hu, Rav Lach? Che vuol dire Rav Lach? È sufficiente, dice il Megaleh Amukot, la parola Rav, che vuol dire tanto. Rav, noi diciamo sufficiente, però è tanto. Due lettere, Rav. La Reish rappresenta Reuven e la Bet rappresenta Batia. Rav Lach, che vuoi? Hai lavorato sufficiente. Hai iniziato con Batia, hai terminato con Reuven e in tutto e nel mezzo, quanto hai fatto? Non solo questo, la parola Rav la troviamo un'altra volta nella Torah. Dove la troviamo? Erev Rav. Chi è Erev Rav? Quando sono uscito d'Egitto, c'erano egiziani che volevano aggiungersi al popolo ebraico. Avevano interesse, non è che davvero credevano nel Creatore e volevano essere ebrei. Hanno capito che adesso, no? Quando si dice a qualcuno su quale equipo tu di calcio tu scommetti, è la cosa più facile scommettere sul equipo che sta guadagnando. Quindi sono egiziani che hanno capito che chi sta guadagnando è il popolo ebraico, hanno visto tutti i miracoli. Si volevano aggiungere al popolo ebraico. E chi le accetti senza chiedere il creatore? Moshe Rabbeinu. E quanto abbiamo sofferti di loro. E come vengono chiamato Erev Rav. Vediamo che Moshe Rabbeinu, tutto il suo concetto, tutto il suo obiettivo era questo. Era avvicinare, ebrei, non importava per lui. Fino ad arrivare all'obiettivo, quell'obiettivo che tutti capiranno e sapranno che Hashem o Elohim, che Kadosh Baruch Hu, nostro creatore, fino a che si arriva al paradiso. Portare il paradiso in questo mondo. Che abbiamo detto si fa nel paradiso? Si fa un cerchio, il creatore sta nel mezzo, si guarda e gode. Si può fare paradiso anche in questo mondo. Si deve essere dominato per questo, si deve capire, però anche in questo mondo si può godere, vedere il creatore e godere. Sì? E questo lo che ha voluto Moshe Rabbeinu. Si racconta che c'è un grande tzaddik, l'alunno del Baal Shem Tov, Rabbi Yechiel Mislochovich, grandissimo rabbino. Si racconta che suo padre, che era morto, ha incontrato nel paradiso Rashi. Sapete chi è Rashi, no? Rashi, quello che ha scritto il commentatore sulla Torah. E Rashi ha chiesto a questo padre, io voglio sapere. Io so che in questo mondo, perché voi sapete che è nel paradiso, è il mondo della verità, e il tuo figlio è considerato l'uomo più importante che esiste, che vive. È l'uomo più importante che vive il tuo figlio. Però io non capisco perché. Tu sei il suo padre. Rashi lo chiede. Puoi spiegare perché in questo mondo lui è considerato così importante? E il padre dice sì. Che lui studia tanto Torah. Dice Rashi, vedi, studiare Torah è importante, però tanti lo fanno. Non penso che è questo. Non solo questo, lui aiuta le povere. Dice Rashi, va bene, è una cosa importante, però lui non è l'unico. Lui quando prega con tanta kavanah, tutto concentrato, senza pensieri strani, ogni parola per parola. Rashi non è convinto. Dice, no, dimmi qual è il segreto vero. E lo dice, Hu mekarev rechukim. Traduzione, lui avvicina quelli che sono lontani. E Rashi era contento. Sì, adesso capisco. Adesso capisco perché lui è così grande.
che capiamo di questa storia? Ci sono tante belle cose che uno può fare, sì? Studiare è importante, pregare è importante, aiutare i poveri è importante. Però qual è la valuta più alta? Quello che avvicina quelli che sono lontani. E questo è Mashiach. Questo è portare all'obiettivo del mondo. Tutti, non importa. Come si fa? Tramite la comprensione, non la confessione, non il vidui. Sì, il vidui è importante, parleremo su di questo. Però prima di questo c'è bisogno capire quanto sia importante. Shechora ani venava, dice Shlomo HaMelech, sono nera, però sono bella. O sei nera o sei bella, no? Poi sono tutti e due. Dice no, sono nera perché sì, però sono bella. Quanto bellezza c'è dentro di me. Come il melograno, c'è buccia, però dentro c'è frutto. Quanto dolce, quanto bello questo piccolo frutto rosso. Tzadikim. Facciamo questo, iniziamo a ringraziare, iniziamo a capire quanto siamo importanti, iniziamo a capire quanto è l'ebreo, quanto forza abbiamo, quanto bontà ci sta. E più che capiremo quanto bontà ci sta dentro di noi, più non solo che avremo la forza di cambiare le cose che sono meno bene, avremo vergogna. Perché un uomo che pensa che lui non vale quando fa una cosa cattiva sente bene con se stesso. Un uomo che capisce quando lui è importante, se uno capisce che lui è un figlio del re, si vergognerà a fare una cosa che non ha dato per il figlio del re. E questo è quello che sappiamo tutti, i figli del re. E Bezrat Hashem, Hashem può mandare a tutti noi Barcha Hatzlacha, Barcha Timah Tova, Shana Tova, Shabbat Shalom.